È vero che nessun luogo è neutro, però questo luogo, a mio parere, è particolarmente significativo in rapporto alla figura di Pio La Torre, perché c'è un'intera generazione di persone che erano studenti universitari quando Pio La Torre operava qua in Sicilia e che hanno maturato una coscienza civile grazie a gente come lui e come Piersanti Mattarella, che hanno avuto la capacità di suscitare delle energie positive tra i giovani in un momento veramente drammatico, perché noi oggi siamo abituati, per fortuna, a vedere la mafia come qualcosa di altro rispetto a noi stessi. Lo stesso avviene con altri fenomeni criminali come il terrorismo. Ecco, se invece torniamo con la mente a quel periodo di inizio degli anni Ottanta, la situazione era radicalmente diversa. Quando ci è capitato di ricostruirlo nei processi, ce ne siamo resi conto più chiaramente, perché a volte la memoria destruttura e ricostruisce gli eventi. Ecco, per intenderci, questo dell'inizio degli anni Ottanta è il periodo in cui il mafioso poteva benissimo essere il tuo compagno di scuola. Dopo la maturità magari tu saresti andato all'università e quello sarebbe stato chiamato a eliminare qualche personaggio sgradito alle cosche locali. In cui il soggetto contiguo al mondo dell'eversione o comunque dell'estremismo poteva essere benissimo un componente della tua famiglia, non una persona che parlava un'altra lingua. Ecco, in questo momento veramente drammatico della storia siciliana e italiana, la figura di Pio La Torre ha avuto una straordinaria capacità di parlare al popolo e ascoltarlo senza nessun populismo e di indirizzare le richieste di cambiamento in una ottica di progettualità e di riformismo. Allora, ecco, proprio in un'ottica di riformismo, io penso che anzitutto dobbiamo riconoscere all'attuale ministro un impegno serio, perché una serie di temi che negli 10 anni fa vedevamo assolutamente in ritardo e anzi oggetto di una sostanziale elusione da parte delle istituzioni italiane. Penso ad esempio all'implementazione di tante direttive europee. Nell'ultimo anno e mezzo sono invece passate nell'agenda politica e sono diventati precisi provvedimenti legislativi. Però credo anche che si debba dare un contributo tecnico frutto di una esperienza. Ecco, io personalmente, siccome credo che ecco, abbiamo tutti quanti un ricordo di Pio La Torre legato agli aspetti qualificanti della legge Rognoni La Torre e alle misure di prevenzione, vorrei cominciare dal codice antimafia. In questo momento noi abbiamo un'occasione straordinaria, perché per la prima volta il testo di riforma del codice antimafia che si trova in discussione al Senato non è qualcosa di calato dall'alto, ma è il frutto di un dato esperienziale. Se si va a vedere dietro le previsioni che si propone di introdurre, ciascuno può riconoscere una parte della propria autobiografia professionale. Può vederci quello che in tanti tribunali si è cercato di fare, c'è un tentativo di cristallizzazione delle realtà migliori a livello nazionale e di costruire sulla base di una conoscenza della pratica giudiziaria. Ecco, fra gli aspetti che a mio parere sono veramente fondamentali c'è la modernizzazione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria dei beni soggetti ad attività economiche con un gradualismo delle misure, quindi l'idea che il sequestro non è l'unica misura adottabile, deve esserci una proporzionalità e gradualità delle misure che incidono su attività imprenditoriali. Il tentativo di potenziare in modo mirato la funzionalità dell'Agenzia dei beni confiscati, concentrandone l'attività sulla fase di destinazione e sull'amministrazione successiva al secondo grado di giudizio, che a mio parere è la chiave di volta per ripristinare un dialogo interistituzionale fruttuoso. Poi ecco, una cosa a mio parere di grande importanza è l'estensione espressa delle misure di prevenzione patrimoniale ai fenomeni corruttivi e più in generale ai più gravi reati contro la pubblica amministrazione, anche quando manca l'aspetto della commissione sistematica e abituale. E ci sono anche una serie di altre cose, a mio parere, utili, come una specializzazione del giudice della prevenzione, la multidisciplinarità nell'estrazione dei componenti del collegio della prevenzione. Ci sono però alcuni aspetti che sicuramente sono perfettibili e vorrei brevemente fare qualche proposta. Un primo tema è quello della circolazione degli strumenti di contrasto della criminalità organizzata al terrorismo. È un punto su cui si è indirizzata la recente proposta di direttiva europea antiterrorismo, attualmente in discussione al Parlamento europeo. Ecco, io credo che su questo una misura fondamentale dovrebbe essere introdotta proprio nell'ordinamento italiano, perché mentre le nostre misure antimafia sono effettivamente un modello a livello internazionale, le misure antiterrorismo sono rimaste prive di riscontro pratico quasi completamente. Ed è una cosa abbastanza singolare, perché in questo momento, se si va a vedere la legislazione, ad esempio, dell'Inghilterra, ci si accorge che è stata attribuita una particolare rilevanza per il contrasto al terrorismo a delle misure che assomigliano tantissimo a quelle di prevenzione italiane. Si chiamano Terrorism Prevention and Investigation Measures. Cosa vuol dire in sostanza? Che in questo momento storico noi non possiamo pensare di combattere un fenomeno complesso con una sua dimensione socio-culturale, con una pluralità di chiavi di lettura come il terrorismo, con soltanto gli strumenti della repressione penale. Abbiamo bisogno, proprio come è successo con un fenomeno criminale collettivo come la mafia, di un approccio basato anche sulla prevenzione. Ecco, su questo però c'è una netta differenza tra le fattispecie di pericolosità che valgono per la mafia e quelle che valgono per il terrorismo, perché quelle che valgono per la mafia sono costruite in maniera da realizzare un modello integrato di contrasto focalizzato rispettivamente sulla responsabilità individuale e sul patrimonio. Al contrario, quelle antiterrorismo rimangono confinate ad una sfera degli atti preparatori, che in sostanza fa sì che non appena si passa dal momento della preparazione a quella della esecuzione di un proposito criminoso, viene meno la possibilità di applicare le misure di prevenzione. Quindi, in sostanza, si attua in materia di terrorismo qualcosa che assomiglia molto alla vecchia concezione della pena del sospetto e che al tempo stesso rimane inefficace, perché non coglie il momento in cui dalla idea, dalla progettazione si passa all'azione. Ecco, su questo c'è stata una proposta molto interessante della Commissione Fiandaca, che è quella di estendere la fattispecie di pericolosità per terroristi anche alla fase degli atti esecutivi. Io credo che vada assolutamente ripresa. Secondo aspetto. In questo momento noi stiamo assistendo nella giurisprudenza ad una creazione di un doppio binario tra le misure antimafia e quelle che riguardano la cosiddetta pericolosità generica, in cui rientra però anche il fenomeno della corruzione. Per intenderci, nelle misure antimafia è stata elaborata la categoria dell'impresa mafiosa, che consente quindi il sequestro e la confisca dell'intera azienda quando si è dimostrato che il suo sviluppo, la sua affermazione sul mercato sono state condizionate in maniera determinante dal collegamento con un'organizzazione criminale. La giurisprudenza invece si sta orientando in senso opposto per quanto riguarda l'impresa corruttrice, in quanto questa categoria, appunto, della impresa mafiosa non viene considerata estensibile. Ecco, nel progetto di riforma del codice antimafia, che è stato formulato in un momento successivo a questa interpretazione giurisprudenziale, non si tiene conto del problema, si tiene conto di un altro problema interpretativo, che era quello della possibilità di addurre come scusa la derivazione dei redditi dall'evasione fiscale, e chiaramente lo si risolve in senso negativo, come avevano già deciso le sezioni unite. Io credo che invece sia importante, anche in via innovativa, perché probabilmente l'interpretazione che sta dando la giurisprudenza sulla impossibilità di configurare allo stato dell'arte una impresa corruttrice come oggetto del sequestro della confisca ha un suo fondamento. Però proprio per questo c'è bisogno di un intervento di riforma che consenta di introdurre tra l'oggetto delle misure patrimoniali l'intera attività imprenditoriale e i beni ad essa collegati che hanno ricevuto un beneficio sostanziale dall'inserimento in un circuito corruttivo. Ecco, sul piano della politica criminale io non vedo nessuna ragione per cui l'impresa mafiosa debba essere trattata in maniera diversa rispetto all'impresa corruttrice a parità di alterazione delle condizioni di mercato. Di questa difficoltà io credo che le stesse sentenze della Cassazione che affrontano il problema se ne rendano conto. Ecco, l'altro tema che a mio parere è importante è quello di elevare il tasso di garanzia e di disciplina normativa nel procedimento di prevenzione. Perché se uno leggesse il codice antimafia avrebbe l'impressione che l'aspetto veramente centrale, che è come si applica una misura di prevenzione, è completamente al di fuori della regolamentazione legislativa. Ci sono invece delle norme estremamente dettagliate su moltissimi aspetti, per esempio l'esecuzione del sequestro, il modo in cui destinare i beni e anche il denaro. Sullo svolgimento del procedimento ci sono pochissime norme ed estremamente lacunose. Ecco, mio parere, se noi siamo convinti che le misure di prevenzione devono circolare nel contesto europeo, non possiamo mantenerle con una disciplina così scarna che si presta anche ad interpretazioni estremamente restrittive dei diritti della difesa. E come era stato proposto anche qua dalla Commissione Fiandaca, un punto essenziale di una riforma che guarda lontano deve essere quello di regolare il diritto alla prova delle parti, rendere possibile un'attività istruttoria assolutamente completa su un piano di parità tra accusa e difesa, a mio parere anche di estendere il ricorso per Cassazione in materia di misure di prevenzione patrimoniale agli stessi motivi che valgono per la generalità delle sentenze. Perché non c'è nessun motivo per cui la sentenza di condanna alla multa fatta magari per un reato bagatellare deve essere controllata in Cassazione anche per logicità della motivazione. La sentenza di il decreto che confisca beni di altissimo valore non può essere sottoposto ad un controllo di portata altrettanto pregnante. Ecco, tutto questo perché? Perché dobbiamo pensare in un contesto che non è soltanto italiano. In questo momento, ecco, un'altra limitazione che io credo che dobbiamo cercare di superare è quella che scaturisce dalla combinazione di due interventi legislativi, cioè i decreti che hanno attuato il principio del mutuo riconoscimento a livello europeo, rispettivamente per le decisioni di confisca e per quelle di sequestro. Ecco, c'è una singolare asimmetria per cui le decisioni di confisca in materia di prevenzione possono formare oggetto del reciproco riconoscimento tra gli Stati dell'Unione Europea. Le decisioni di sequestro, no. Chiaramente, se non si può far circolare con la stessa prontezza il provvedimento di sequestro, è logico aspettarsi che al momento del provvedimento di confisca non ci sarà assolutamente più niente da sottoporre alla misura. Su questo io penso che un intervento correttivo sia importante. C'è poi un tema di fondo, che è quello della modernizzazione degli strumenti di indagine. Noi abbiamo costruito il sistema delle indagini in un momento in cui tanti strumenti tecnologici non esistevano. In questo momento invece la tecnologia sta facendo fare passi di gigante alla criminalità, ma potrebbe farli fare anche all'attività investigativa. Però ecco, mentre la giurisprudenza ha cercato, sia pure con tante difficoltà, di creare una disciplina desumendola da principi di fondo, io ho l'impressione che la legislazione sia abbastanza in ritardo. Mi riferisco in particolare alle nuove tecniche di captazione e di intercettazione che sono rese possibili dall'uso del cosiddetto agente intrusore, di quei Trojan horses che si installano nei dispositivi elettronici che sostanzialmente consentono una intercettazione ambientale mobile. Ecco, si tratta di uno strumento fondamentale, non soltanto per le indagini antimafia, ma anche per le indagini in materia di corruzione. Dopo gli ultimi approdi delle sezioni unite abbiamo una situazione che sul piano del diritto positivo è ineccepibile, ma sul piano della politica criminale è abbastanza paradossale, per cui rispetto alla corruzione tendenzialmente non è possibile utilizzare questi strumenti di indagini a meno che non siano commessi i delitti di corruzione in forma associata. Rispetto invece a fenomeni di carattere associativo, anche aventi ad oggetto delitti senza un particolare significato lesivo, è possibile comunque fare ricorso a questa tecnica estremamente intrusiva ma anche importante. E in questo momento io credo che ci siano proprio le condizioni per focalizzare l'attenzione sul rapporto tra il processo penale e le nuove tecnologie. Probabilmente su questo hanno ragione i professori di procedura penale nel loro appello. Io non condivido la parte che riguarda proprio la materia delle intercettazioni, io non condivido la parte secondo cui in questa materia ci sarebbe assolutamente bisogno di un'interpretazione restrittiva, però condivido la parte dove si fa riferimento alla necessità di un intervento del legislatore per bilanciare seriamente gli interessi in conflitto. Non è un compito che può fare la sola giurisprudenza, non è qualcosa che si può desumere dalle norme esistenti. In questo momento noi abbiamo bisogno di potenziare l'attività di contrasto alla corruzione e contemporaneamente di avere uno strumento che non si presta ad abusi. Perché affidare la delimitazione del campo di applicazione di questo tipo di intercettazioni cosiddette ubiquitarie ad un concetto elastico come quello di associazione per delinquere, non associazione tipo mafioso, associazione per delinquere semplice, a mio parere significa camminare su un terreno estremamente incerto. Ecco, e vorrei poi concludere con una mia opinione personale. In questo momento noi stiamo assistendo ad una diffusione di metodi, modelli di comportamento e attività organizzate di tipo mafioso che vanno molto al di là delle zone tradizionali. E in questo momento, ecco, da qualche mese lavoro alla Corte di Cassazione, alla Procura Generale della Corte di Cassazione, facendo un bilancio di quello che arriva come appunto procedimenti penali e comunque aventi ad oggetto ipotesi di criminalità organizzata a livello nazionale, ci si accorge che molto probabilmente certe modalità di comportamento che prima erano tipiche del Sud sono ancora più visibili in questo momento in zone del Nord. Ecco, qua ci sono persone come Gaetano Paci che si sono occupate con grandissimo impegno del fenomeno dell''ndrangheta, portando il meglio dell'esperienza giudiziaria palermitana in Calabria. Io credo che ci sia questa emergenza nazionale costituita dalla penetrazione dell''ndrangheta al nord con modalità che ricordano quelle della Sicilia degli anni Ottanta. Rispetto a questa situazione veramente preoccupante, abbiamo bisogno di un salto di qualità e in questa fase storica forse abbiamo bisogno di ripensare il rapporto all'interno dell'ufficio del pubblico ministero e anche degli uffici giudicanti tra la realtà locale, quella nazionale e quella europea. Per questo mi sembra fondamentale quel tema della procura europea e anzi vedrei bene una progressiva costruzione di forme di raccordo a livello nazionale che anticipano questa esigenza di coordinamento. In fondo si tratta di un sogno che allora sembrava qualcosa di assolutamente utopico e avveniristico di Giovanni Falcone, che oggi ha trovato in realtà già una prima affermazione con la progettazione di organi giudiziari sovranazionali. Forse ecco, l'impegno riformista non deve essere basato soltanto su una visione dei problemi italiani, ma si deve estendere in una realtà più ampia, come quella dell'Europa, che ormai sta diventando il vero campo di azione delle organizzazioni criminali.